Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Vorrei ricollegare questa Eucaristia di questa mattina con quella che abbiamo celebrato qui insieme 10 giorni fa, quando ci siamo ritrovati uniti per condividere e partecipare l'ingresso nel sabato vero e definitivo della nostra sorella Pina. E certamente l'Eucaristia è sempre collegata a questa grande promessa di condividere con il Signore il suo riposo dopo avere prestato la nostra docile adesione alla sua opera che continua a compiere giorno per giorno, particolarmente nell'Eucaristia, mediante il Figlio suo, uguale al Padre. E certo che la anticamera di questo riposo eterno la troviamo proprio nell'Eucaristia, nel momento in cui diremo fra poco il Padre nostro, che ci rende partecipi di quella comunione, unione così piena e amorosa del Figlio con il Padre Celeste. E così allora, insieme al ringraziamento, invochiamo sempre la misericordia del Signore su di noi. Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 9b al 18. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Parola del Signore.
Oggi insieme proseguiamo la lettura di questo capitolo quinto. Questi versetti sono certo la prosecuzione di quello che abbiamo letto ieri. Lo storpio è guarito e Gesù gli ha dato questo ordine, o questa parola d'ordine, o questa missione, forse, bisogna vedere che senso abbia, no? Quando Gesù gli dice: alzati, e questo riguarda il cambiamento radicale della sua situazione fisica, no? Era steso da 38 anni su una barella, su un letto. Alzati, certo può avere molti significati questo alzati, poi non ci aspetteremmo quello che aggiunge: prendi la tua barella, prendi il tuo lettuccio. E quindi si deve pensare che in qualche modo l'ha dovuto mettere sulle spalle, forse, no? E cammina. Ecco, questo era quello che già avevamo letto nel brano precedente. E adesso viene la sorpresa, ancora non era stato detto che Gesù si era recato, era salito a Gerusalemme per la festa dei giudei senza indicare quale festa fosse. Adesso la sorpresa è invece nel versetto, nella seconda parte del versetto 9, quando dice c'è un però lì, non so perché dice c'è un però, però era sabato quel giorno. Il testo, adesso finisco la mia introduzione, non dice nemmeno era sabato quel giorno, era sabato in quel giorno. L'espressione in quel giorno è un'espressione un po' forte nella Bibbia, no? In quei giorni ha sempre un significato, usiamo questa parola, escatologico, sempre un'espressione che indica un giorno fuori della semplice successione ordinaria dei giorni, è un giorno che si alza sugli altri. Adesso comunque vediamo questi versetti.
Ma se rimaniamo con una suggestione, diciamo, legata a quei 38 anni, e come tante volte si dice, l'unica ricorrenza di questo numero è in Deuteronomio 2, 38 anni di attesa nel deserto, fino a che la generazione che non ha creduto è finita, è scomparsa, poi si entra nella terra. Solo seguendo un momento questa suggestione, questo richiamo un po' sotteso, ecco, non esplicito, forse anche potrebbe non essere così pertinente, ma seguendolo mi ha dato un certo senso, perché ecco, quest'uomo alle porte della città non è una generazione che va a morire, che per il suo peccato conclude, ma al contrario del cammino nell'Esodo diventa un uomo nuovo ed entra e viene trovato nel Tempio. Non rimane, quindi il suo destino non è segnato dal suo peccato, ma c'è qualche cosa che ribalta il destino e che invece, anziché morire nel deserto, lo fa entrare nella terra. Lui entra nel Tempio, entra di fronte a Dio, e questa novità di vita non è stata data da un miracolo particolare, ma da Gesù. Mi sembra che tutto il testo di ieri segnasse l'essenzialità dell'atto di Gesù. L'acqua non c'entrava nulla nel miracolo, e come quindi la grande immersione non è in alcun'acqua miracolosa particolare, ma è la persona di Gesù, il suo atto miracoloso gratuito, solo da sapere se lui voleva essere guarito, ma l'iniziativa era di Gesù. E adesso quindi lo si trova nel Tempio. Questo mi sembra molto bello, che quest'uomo cammini e vada nel Tempio, ed è lì a pregare, dove non poteva stare prima, e Gesù è lui che lo incontra. Ancora l'iniziativa è di Gesù, è come se facesse una seconda parte, come il cieco che vede la vista poco a poco. Qui, ecco, sei guarito, non peccare più, è una parola nuova, mi pare, per quest'uomo, a confermarlo in un'esistenza che deve essere diversa. Ecco, questo rispetto a questo omino. Poi c'è, che mi pare l'altro tema così forte, la controversia sul sabato.
Alla parola che dice Gesù, il Padre mio opera sempre, anch'io opero, è la base poi per tutta la base di tutta la discussione successiva. In particolare, andando più avanti, dice: il Padre ha la vita in se stesso e ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso. E poi ancora più avanti dice: il Padre che mi ha mandato, io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Quindi tutta la guarigione non richiesta peraltro dal malato che non conosce Gesù, è in funzione dell'insegnamento della rivelazione successiva, che dice che il Padre, che ha questa in se stesso questa vita che straborda, opera sempre, e anche il Figlio. Tutta la discussione successiva sta a dire che il Figlio è Figlio proprio perché opera esattamente quello che fa il Padre, in questo è Figlio, e non fa niente per così dire di sua iniziativa, ma è solo un'imitazione e una processione, insomma, dell'energia del Padre che in lui opera. Quindi questa frase mi sembra proprio da registrare, perché è centrale: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Il lettuccio che Gesù ha comandato di prendere con sé ricorda gli episodi dei sinottici. È una costante che Gesù dica di prendere il lettuccio, cioè la memoria di quello che era stato, e forse anche la memoria dei peccati che ti sono perdonati, in un certo senso, perché poi la discussione successiva è anche su questo, sul giudizio, sulla remissione dei peccati, e la vita collegata a questo, alla remissione dei peccati.
Questa parola di Gesù è molto rivelante, e io lo collegavo molto anche con il prologo, l'ultimo versetto del prologo. È l'unigenito che è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato, e con queste opere che compie, le opere che il Padre gli ha dato da compiere, rivela, Gesù rivela l'opera del Padre, che in questo caso è un'opera di risanazione, di creazione nuova, di risurrezione dell'uomo, di sua iniziativa, assolutamente gratuita, e che poi mi sembra che non si compie tutto in un momento. C'è la sanazione del corpo, che è sottolineata tantissime volte. Quest'uomo è sempre chiamato colui che è stato sanato, e Gesù viene chiamato colui che mi ha sanato, colui che sana. Ma dopo c'è questo incontro nel Tempio, in cui Gesù dice: ecco, sei sanato, non peccare più, che mi sembra si colleghi un po' a quello che poi dice Giovanni nella sua prima lettera: chi è nato da Dio non pecca, non può peccare perché è nato da Dio. Quindi che rivela che questa sanazione del corpo è solo un segno di una nascita nuova, di una creazione nuova e di una comunione nuova con il Creatore che a quell'uomo viene chiamato. E in questo senso Gesù rivela l'opera del Padre e rivela se stesso come pari a Dio, uguale a Dio.
È stato detto rispetto al versetto 17, mi sembra che il testo greco sia ancora più forte: il Padre mio opera e ho sarti anche ora. Sì, è una bella traduzione, ma poi non dice il testo greco "e anch'io agisco", ma dice semplicemente "e io agisco". È proprio quindi l'equivalenza dell'azione del Padre e del Figlio e di Gesù è ancora più stretta. Questo davvero colpisce molto, e questo però secondo me getta anche luce sulla sui versetti precedenti, nel senso che Gesù poteva semplicemente dire alzati e cammina, e questo prendi la tua barella è sentito, e forse lo è realmente, c'è un'intenzione di introdurre un elemento di novità, un elemento forse anche di polemica, un elemento di approfondimento di questo senso del sabato, perché appunto in questo sabato, cioè agisco fino ad ora, cioè agisce anche di sabato, vuol dire che il riposo di Dio, l'entrare nel riposo di Dio vuol dire entrare nella sua azione, nella sua agire, che è un agire che è sempre un agire di creazione, è sempre un agire di salvezza, è sempre un agire di perdono. E quindi questo, credo che ci sia, il testo lo rivela, e io credo che ci sia, sia in una delle intenzioni prime, una certa intenzione anche di, se non di polemica, almeno di approfondimento, di volere rivelare una nuova dimensione, di cogliere il momento che è presente in Gesù, in questo tempo che è in cui è presente di Gesù che opera questo agire del Padre. Per cui come parallelo a me viene in mente moltissimo la lettera agli Ebrei, e questo approfittare dell'entrare nel riposo, approfittare del tempio, accostarsi all'altare. Mi sembra un invito a cogliere, appunto, a riconoscere che è presente colui nel quale il Padre agisce e che rende presente l'azione del Padre in pienezza.
Allora, l'annuncio, certo, è grande. Grande l'annuncio che giorno, che è il giorno ormai riempito dalla presenza di Gesù, è il giorno finale che ha affinità con l'ingresso di Dio stesso nel riposo al termine di tutta la sua opera. Poi grande l'annuncio che questo uomo che è in mezzo lì alla folla e che trova un uomo paralitico e al quale con una parola lo rimette in piedi. E questo uomo è uguale a Dio, è il figlio di Dio, chiama Dio suo padre, rende presente personalmente Dio ormai in mezzo a noi, secondo grande annuncio. Poi ci è insinuato un terzo annuncio che è quello più paradossale, è uguale a Dio, e si profila una morte, conseguenza di una persecuzione che già comincia, no? C'è tutto un annuncio in questo momento che scatta un processo contro di lui, che infatti il Vangelo di Giovanni ce lo farà seguire a più riprese, che è un processo persecutorio che si concluderà con la morte. Questo è dei tre annunci quello più paradossale e più inatteso, no? Quasi incredibile è pensare che in questo uomo sia Dio stesso, alla pari con Dio. È ancora più incredibile allora che proprio lui possa essere candidato non soltanto essere una persona discussa o a cui si contraddice, con cui si entra in contestazione, ma su di lui si mette appunto in moto un processo pesante che crescerà di pesantezza, no? Fino alla condanna ingiusta e fino alla sua morte, e che questa morte non smentisca la promessa dell'ingresso nel riposo. Per lui per primo e per quanti lo avranno accolto.